buongiorno e benvenuti da Simona Neri ad una nuova puntata di Radio Zainet, la trasmissione degli studenti e delle scuole che aderiscono al progetto Zainet, la rivista scritta dagli studenti per gli studenti, ogni mese in 35.000 classi degli istituti di istruzione secondaria in tutta Italia. Oggi con noi ci sono due Ilarie dello scientifico Newton di Roma.
Ciao Simona.
Ciao.
E infine c'è Ludovico che frequenta invece il primo anno della facoltà di giurisprudenza alla LUIS di Roma.
Salve a tutti.
Ma collegati con noi a parlare di darwinismo ed teoria dell'evoluzione ci sono anche dalla Val d'Aosta
Silvia e Elide.
Ciao.
Perfetto. Allora noi ci fermiamo subito per ascoltare il primo brano di oggi. Qui a Radio Zainet ci sono i Dire Straits con Walk of Life, cammino della vita, chissà quale.
Radio Zainet, la radio che fa scuola.
Dire Straits qui a Radio Zainet. Però prima di affrontare l'argomento di oggi andiamo ad ascoltarci la scheda preparata dalla nostra redazione.
1859, Charles Darwin pubblica Le origini della specie e dopo un secolo e mezzo se ne discute ancora. Evoluzionisti e antievoluzionisti, neodarwinisti e creazionisti, fautori del disegno intelligente. Tutte teorie che su quell'idea in qualche modo si basano, per rafforzarla o per negarla, magari anche per cercare un compromesso. Tra breve dovrebbe arrivare in libreria anche l'ultimo discorso pronunciato da Papa Benedetto XVI sull'argomento a Castel Gandolfo davanti ai suoi ex allievi di teologia. E c'è da scommettere che se ne parlerà ancora.
Di sicuro se ne parlerà ancora, chissà se Darwin poteva mai immaginare che ancora a distanza di così tanto tempo dalle sue teorie, un secolo e mezzo fa, ancora si potesse parlare così accesamente di questo, in maniera così accesa di queste sue teorie. E tra l'altro tornano alla ribalta ancora quando si parla di Dico, sempre per stare nella stretta attualità, quando si parla di unioni di fatto, quindi quando si parla di ingegneria genetica e soprattutto quando si parla del rapporto tra scienza e fede. Voi naturalmente avete studiato Darwin a scuola.
Sì.
Anche tu, Ludo.
Sì.
Giustamente. Però c'è stato anche un momento in cui si è discusso anche dell'opportunità o meno di inserire le pagine della teoria dell'evoluzione nei libri di scuola sotto il ministero di Letizia Moratti. Ci fu una discussione piuttosto accesa, tutti gli scienziati si ribellarono, tra virgolette. Lei in effetti fece un po' una precisazione, per alcuni invece una marcia indietro. Tra l'altro voi, Ilaria, siete andate a dimostrare, vero?
Sì, io sì, con la mia scuola abbiamo dimostrato un po' contro questa iniziativa che ci sembrava poco fondata. Abbiamo fatto un cartellone un po' ironico dove disegnavamo l'evoluzione della Moratti, insomma molto vignettistico. Comunque, cioè, il fatto che si volesse togliere all'epoca comunque una teoria formulata che è approvata ancora oggi dalla maggior parte del mondo scientifico mi sembra una cosa abbastanza insensata.
Tu, Ludovico, cosa ne pensi? Ma
credo che la Moratti volesse solamente legittimare quelle che erano altre posizioni rispetto a questa, diciamo, questa discussione scientifica. A Kant non si può presentare come si fa sempre a scuola, perché a scuola ci siamo andati tutti, io anche posso parlare per la mia esperienza personale, non si può presentare il darwinismo come l'unica verità. Purtroppo invece viene sempre sottolineata questa teoria di Darwin, che potrebbe anche avere, diciamo, un'importanza dal punto di vista scientifico, è sicuramente molto apprezzata da molti scienziati, però non è l'unica, e non avendo basi certe, delle fonti certe per verificarla, anche dal punto di vista empirico, non è possibile considerarla l'unica verità, ecco.
Noi in linea abbiamo ospite di Radio Zenit Orlando Franceschelli, filosofo della scienza, autore di libri come Dio e Darwin e anche del recente La natura dopo Darwin. Buongiorno e benvenuto a Radio Zenit.
Buongiorno anche a voi, grazie.
La lascio subito alle domande. Chi inizia? L'altra Ilaria? L'altra per indicare quella che non ha parlato prima, naturalmente.
Buon pomeriggio, professore.
Buon pomeriggio anche a te, grazie.
E volevamo chiederle, sappiamo che Freud ha definito la teoria dell'evoluzione di Darwin come una seconda rivoluzione scientifica dopo quella di Copernico, ci spiega questa affermazione?
Direi che è uno dei migliori modi di cominciare ad illustrare veramente la rivoluzione che ha compiuto Darwin. L'idea di Freud era che dopo la rivoluzione cosmologica, che aveva tolto all'uomo al posto centrale nella natura, nell'universo, nel cosmo, e quella di Darwin era altrettanto significativa perché eliminava l'idea di una peculiarità, di una particolarità o privilegio umano rispetto agli altri, diciamo, nell'albero dell'evoluzione biologica. Freud parla in particolare di qualcosa che colpisce il nostro narcisismo, nel senso che prima di Darwin ci ritenevamo delle creature speciali, ci ritenevamo delle creature uniche nell'albero della vita, nel lungo l'evoluzione della vita, e invece con Darwin dobbiamo prendere atto che occupiamo sicuramente una parte alta, una posizione alta nell'albero dell'evoluzione biologica, ma non è una cosa unica, anzi noi siamo apparentati strettamente con gli altri animali che ci hanno preceduto.
Ludovico?
Questa è, diciamo, la teoria darwinista, ma volevo chiederle qual è il problema, quale sarebbe il problema invece da ammettere che abbiamo probabilmente, siamo probabilmente noi, l'uomo è probabilmente un essere superiore rispetto agli animali. Questa teoria evoluzionista non cerca di portare per meno tutti sullo stesso livello, se vogliamo, in una possibile evoluzione futura di determinate specie. Poi volevo chiederle anche per quanto riguarda diciamo il rapporto fra creazionismo ed evoluzionismo, non credi che ci sia una sorta di diciamo movimento per legittimare attraverso determinate posizioni anche vicine al cattolicesimo queste teorie di Darwin che sono tutt'altro?
Guarda, provo a rispondere alla prima parte sulla superiorità. L'idea di Darwin a questo riguardo è molto precisa. Lui non nega che esistano ovviamente delle differenze tra gli animali anche a noi più vicini, oggi sappiamo che condividiamo con i primati, no? Con le scimmie antropomorfe oltre circa il 98% del nostro patrimonio genetico. Tuttavia, anche se volessimo questo 2%, è molto significativo, nel senso che ci fa essere una specie particolare, ci fa evolvere il linguaggio, il senso morale, eccetera. Quindi nella concezione di Darwin non c'è nessun, per dire così, appiattimento dell'uomo o riduzione dell'uomo alla sola animalità. Lui ci invita ad essere umili, e cioè a pensare che il fatto che noi proveniamo dal regno animale non significa affatto abbassare la nostra dignità, anzi, agli occhi di Darwin questo ci portava ad essere umili, a riconoscere che pure se proveniamo dal mondo animale, noi abbiamo le nostre capacità superiori, come le chiamava lui, che sono il senso morale, la ragione, il linguaggio, la possibilità dell'altruismo. Dobbiamo saperle coltivare costruendo anche una nostra evoluzione culturale. Quindi direi così: provenienza dal mondo animale, non superiorità nel senso di diversità, ma anche consapevolezza che dobbiamo sviluppare quelle caratteristiche che sono specificamente umane. Riguardo all'altra questione sul creazionismo ed evoluzionismo, direi in generale questo: è chiaro che questo è stato anche ai tempi di Darwin il grande tema. Oggi è ritornato di attualità perché ci sono alcune posizioni neocreazioniste cosiddette che attaccano il darwinismo, che suggeriscono che il darwinismo non sia la teoria che ci fa capire i processi evolutivi. Devo dire che questa posizione, per esempio molto presente in America e che va sotto il nome della teoria del disegno intelligente, trova una forte e ferma opposizione anche in ambienti cattolici e protestanti, ossia di teologi, di persone che hanno una dimensione di fede, ma che riconoscono che il darwinismo è una posizione scientificamente ben consolidata e ben corroborata. Ovviamente, rispetto a Darwin, la scienza è andata avanti, sappiamo molte cose che lui non sapeva, ma l'impianto di fondo della teoria dell'evoluzione, a cominciare dalla selezione naturale, rimane oggi quello darwiniano. Da questo punto di vista c'è anche una teologia che non segue le posizioni degli antidarwinisti del disegno intelligente, ma si confronta criticamente con il darwinismo e persino con il naturalismo.
Ilaria?
Ecco, proprio a proposito del confronto tra teologia e darwinismo, in che modo cambia alla luce dell'evoluzione naturale la concezione di Dio?
Ecco, questo diciamo è il, in particolare proprio io ho dedicato, vi ringrazio, visto che l'avete ricordato all'inizio, il primo libro Dio e Darwin, era mirato proprio nel ricostruire il dibattito che si è aperto in ambito teologico nel confronto con il darwinismo. Ci terrei intanto a ricordare questo, che si può dire che questo dibattito e questo confronto nasce insieme all'evoluzione delle specie. Appena fu pubblicata nel 1859 l'evoluzione delle specie, Kingsley, un noto teologo e scrittore anglicano, scrive una lettera a Darwin e usa questo termine, che poi io ho ripreso nel capitolo dedicato a questo argomento anche nel secondo libro che voi avete ricordato. Dice: un po' quello che lei dice mi sgomenta, perché mi obbliga a cambiare alcune cose in cui io prima credevo, ma se lei ha ragione, evidentemente dovrò imparare ad elaborare una teoria della divinità, una teoria, una concezione di Dio alla luce di quello che lei ci dice sull'evoluzione. Quindi anche qui nulla di nuovo sotto il sole, il confronto tra la teologia e il darwinismo, ripeto, è coevo alla pubblicazione dell'Origine delle specie. Sinteticamente direi così: una teologia che è seriamente impegnata a confrontarsi con il darwinismo sostanzialmente deve fare questa operazione, capire che il dogma della fede nella creazione, che l'idea che vede che pone un atto di creazione di Dio all'origine del mondo, deve prendere atto che questa creazione è una creazione che avviene attraverso i meccanismi evolutivi. E se questo è vero, se è vero che anche se per fede si crede nella creazione del mondo da parte di Dio, ma si è consapevoli che oggi la scienza ci dice che questa creazione avviene all'interno di processi evolutivi, di evoluzione a livello cosmologica e di evoluzione biologica, ecco, allora bisogna porre anche alla teologia le domande che derivano da questo fatto che la scienza ha accertato. questo fatto dell'evoluzione. In particolare mi pare di poter dire che il fatto più grande, il problema teologico più grande che il fatto dell'evoluzione evoca è: ma perché allora Dio avrebbe dovuto scegliere questa via della sua creazione, cioè la via dell'evoluzione, che è segnata, come ci dice la scienza, è segnata da precarietà, sofferenza, estinzione di specie, dolore, vittime. Ecco, quindi la teologia è impegnata ad elaborare, ad confrontare un'idea di Dio con i risultati e con i fatti dimostrati dalla scienza dell'evoluzione biologica e cosmica, e segnatamente deve rielaborare la visione di Dio alla luce della consapevolezza del male fisico che segna i processi evolutivi. Ne viene fuori una ricerca veramente interessante, e che ovviamente richiede anche, come dire, una fede adulta, cioè consapevole di queste prove.
Adesso mi collego con la Val d'Aosta per sentire che cosa hanno da chiedere invece le ragazze là.
Innanzitutto buon pomeriggio, professore. La mia domanda è: cosa direbbe oggi Darwin delle interpretazioni che vengono fatte sulle sue teorie?
Ma io credo, a questa domanda risponderei che forse potrebbe essere, come dire, abbastanza contento, ovviamente non contento degli attacchi che, come dicevo prima, gli sono mossi. Però se lei pensa, e questo credo di poterlo dire in tutta coscienza, che la quasi totalità della comunità scientifica non segue chi muove questi attacchi oggi alle teorie di Darwin, beh, lei che dice? Uno scienziato che vede dopo 150 anni nella sostanza confermate le sue idee, io direi che potrebbe essere abbastanza contento, insomma. E soprattutto le dico una cosa di più: Darwin sarebbe contento che sono state veramente spiegate molte cose che lui stesso non aveva capito. Ovviamente lui non sapeva della rivoluzione genetica, ecco, e quindi oggi vedere che noi abbiamo scoperto il DNA, il ruolo, no, che il DNA svolge nella trasmissione del patrimonio genetico, eccetera, nell'insieme credo di poter dire che sarebbe veramente contento. Vede, una teoria scientifica è fatta anche per essere sottoposta a critiche, per essere eventualmente smentita. Di questo non dobbiamo aver paura. Non c'è nessun errore se le teorie scientifiche vengono dibattute, abbandonate qualora non sono, come dire, no, corroborate dall'ulteriore ricerca. Nel caso del darwinismo, nell'insieme si può rispondere tranquillamente che l'autore di questa teoria evoluzionistica per selezione naturale potrebbe essere veramente abbastanza soddisfatto, perché nella sostanza il suo impianto è stato seguito ed è quello che oggi viene seguito nella comunità scientifica.
Riprendiamo la linea da Roma. Anche Ludovico aveva un'ultima domanda, credo, per il professor Franceschelli.
Il darwinismo è quasi più importante per i credenti che per i non credenti, scrive lei. La motivazione?
La motivazione in parte nella risposta che davo prima, perché, diciamo, per un non credente, per un naturalista non credente, il darwinismo, come dire, è la teoria moderna che rende, perlomeno secondo la mia interpretazione, rende plausibile la concezione del naturalismo, ossia riesce a spiegare in modo plausibile quali sono i meccanismi soltanto naturali in base ai quali avvengono i processi evolutivi. Per un credente diventa persino quasi più, come dire, il confronto diventa più impegnativo. Perché? Perché in qualche modo lo obbliga a maturare quella fede adulta di cui parlavo prima, lo obbliga ad avere un rapporto con Dio che non può essere un rapporto così soltanto esteriore, che non può essere un rapporto soltanto consolatorio. C'è un'espressione molto bella di un grande teologo, uno dei teologi più significativi del XX secolo, Dietrich Bonhoeffer, morto nei campi di concentramento dei nazisti. Dietrich Bonhoeffer dice: è inutile che la teologia dia l'assalto vano alla coscienza moderna, alla scienza, e poi nomina esplicitamente il darwinismo. Perché è inutile che la teologia faccia questo? Perché la teologia non deve fare ricorso a quello che Bonhoeffer chiama un Dio tappabuchi. Ecco, se lei mi dice perché è significativo il darwinismo per un teologo e per un credente, io dico perché lo spinge a superare veramente ogni concezione superficiale e consolatoria di Dio. Il Dio in cui crede, uno che si confronta, un credente che si confronta seriamente con le teorie evoluzionistiche, è un Dio veramente impegnativo, è un Dio adulto, non è un Dio tappabuchi, e questo credo che sia significativo.
Scusi professore, però
anche ad una... prego.
Capisce che, professore, definire atteggiamento consolatorio e quasi, diciamo, di abbandono la fede in Dio mi sembra una definizione un po' troppo avventata. Diciamo che il credente forse assumerà, diciamo, un atteggiamento più scrupoloso nel osservare determinate concezioni che magari un ateo, dico un credente qualsiasi sia la religione, che un ateo magari che invece è sicuramente più predisposto a questa interpretazione.
Capisco il termine, la differenza che lei può fare tra, nella mia definizione di consolatorio ed esteriore non ci voleva essere nessuna punta polemica, assolutamente, insomma. Quindi se crede, se è scrupoloso, può andare meglio, non ho nessuna difficoltà. Diciamo che nella sostanza significa questo: non può un credente che si confronta seriamente con la scienza moderna e con le teorie evoluzionistiche in particolare, non può avere una concezione superficiale di Dio, ecco, non può avere una concezione, come dire, no, che non sia consapevole delle prove. Ecco, questo problema non è che è nato con Darwin, come sappiamo bene. Per esempio, il problema della teodicea, il problema della infinita bontà, infinita sapienza e infinita potenza di Dio in rapporto al problema del male, la teodicea, non è che sia nato con Darwin, c'è già Giobbe. Io mi sono permesso anche nel mio primo libro di porre questa domanda: quali questioni solleverebbe oggi un Giobbe darwiniano, no, nel suo colloquio con Dio? Ecco, sul problema del male, sul problema del male fisico, non sto parlando del male morale, stiamo parlando del male dell'evoluzione. In questo senso possiamo, credo, ma non è che lo dico io, questo lo dice la teologia, sono i teologi che parlano di un dono di Darwin alla teologia, proprio perché obbliga ad uscire da ogni concezione, se le fa più piacere possiamo tranquillamente dire meno scrupolosa di Dio, ecco, diciamo una concezione quindi più adulta, consapevole, no, delle prove in cui una fede adulta oggi, che una fede adulta oggi deve affrontare.
Professor Franceschelli, noi siamo in chiusura, quindi dobbiamo salutarla. Ricordiamo Orlando Franceschelli, filosofo della scienza, autore di libri come Dio e Darwin e del recente La natura dopo Darwin. Grazie per essere stato con noi a Radio Zainet.
Grazie a voi, buone arrivederci, grazie a voi.
Una proprio battuta velocissima finale per le due Ilarie.
Non passate così?
Sì, così. Proprio ex abrupto, anche con Ludovico. Non so se volete fare, visto che la pensate in maniera così diversa, magari due secondi, dire l'ultima cosa.
Sì, ma io credo che alla fine uno, cioè, debba alimentare la ricerca scientifica e approvare le teorie che poi vengono alla luce. Ora, la teoria di Darwin è la teoria dell'evoluzionismo, con tutte le modifiche, le aggiunte che la modernità ha portato. È la teoria che spiega come siamo venuti al mondo. Non c'è una teoria che la confuti oggi. Se si creerà, la scienza è proprio questa caratteristica di piegarsi, cancellare tutto e riscrivere nuovamente alla luce di nuovi dati, di nuove prove.
Ilaria?
No, io spero che si possa prima o poi trovare un punto di unione, un punto di incontro fra queste due teorie, perché io credo che pur con l'evoluzione non ci sia da escludere l'esistenza di un Dio che abbia dato il primo input, se vogliamo, a poi un'evoluzione che si è sviluppata autonomamente,
come sostengono già alcune teorie. Ludovico, sì. Più veloce?
Prima di fare, diciamo, pericolosi tentativi di mescolanza fra varie teorie, che secondo me porterebbe solamente altro dei problemi, credo semplicemente bisogna un attimo domandarsi perché questa teoria, che tanto viene portata avanti come una teoria inconfutabile, sia tutt'oggi ribattuta. Insomma, evidentemente non sarà così inconfutabile come ce la vogliono far passare, ecco.
Ma anche la religione è ribattuta tutti i giorni,
ma la religione non si basa sulla scienza. Scusami, la religione si basa sulla fede, che è un sentimento interiore proprio dell'uomo in quanto tale.
Ma nessuno
proprio spirito e della propria anima.
Però dobbiamo trovare qualcosa che comunque dal punto di vista razionale, diciamo, accomuni l'individualità.
Ma sì, ma non proviamo neanche a sostituire il darwinismo ad una religione, non proviamo a trovare delle strade di sincretismo che portino chissà a quale meta, o prendano un po' di qua, un po' di là.
Non litigate, ragazzi, io vi lascerei prima del nostro flashback con alcune citazioni famose. Luis Buñuel, grazie a Dio sono ateo. Albert Einstein, Dio non gioca a dadi. E Bertolt Brecht, scopo della scienza non è tanto quello di aprire una porta all'infinito sapere, quanto quello di porre una barriera all'infinita ignoranza. Detto questo, dall'evoluzione della specie passiamo all'evoluzione della musica con il flashback di oggi. A Radio Zanet andiamo ad ascoltarci Elvis.
Legato alla musica. Ma che cos'è questa strana musica che viene dall'America? Non è jazz, non è rhythm and blues. Sembra una sorta di rhythm and blues ma suonato più veloce. Alcuni hanno battezzato questo nuovo genere rock and roll, che tradotto significa scuoti e dondola, ed è sicuramente impossibile non muoversi al ritmo di questa sconvolgente musica. Vogliamo farvi sentire un successo di questa nuova moda, il rock and roll, cantato da un cantante bianco che canta e si muove come un nero. Si chiama Elvis Presley e la canzone è Airbreak Hotel.
Well, since my baby left me, well, I found a new place to dwell. Well, it's down at the end of Lonely Street, that Heartbreak Hotel where I'll be just so lonely, baby. Well, I'm so lonely, I'll be just so lonely, I could die. Although it's always crowded, you still can find some room for broken-hearted lovers to cry there in the gloom. Be so, be so lonely, baby. Be so lonely, be so lonely, they could die. Man, the bellhop's tears keep flowing, and the desk clerk's dressed in black. Well, they've been so long on the lonely street, they'll never, they'll never look back and think you're so, think you're so lonely, baby. Well, they're so lonely, well, they're so lonely, and they could die. Well, if your baby leaves you, you've got a tale to tell. Well, just take a walk down the lonely street to Heartbreak Hotel, where you will be, where you'll be so lonely, baby. Well, you'll be lonely. You'll be so lonely, you could die. So lonely, baby, baby. Well, they're so lonely. They'll be so lonely.
Well, since my baby left me. Bentornati in studio con Flashback, l'appuntamento quotidiano con la storia del grande rock. Avete appena ascoltato Heartbreak Hotel, il primo successo di Elvis Presley e il primo disco di rock and roll ad andare al primo posto in classifica. Era il 1956 e questo termine rock and roll, che serviva ad indicare la nuova musica, era stato coniato solo un anno prima per Rock Around the Clock di Bill Haley. Ma fu con Elvis che il nuovo genere musicale acquisterà i connotati della moderna musica pop. Elvis era appassionato di una estesa gamma di generi musicali. Tra le sue influenze c'erano le ballate, la musica country dei suoi giorni, la musica gospel che aveva ascoltato in chiesa e il rhythm and blues nero che aveva assorbito da giovane. Egli voleva trasformare quelle influenze in qualcosa di suo. Nessuno poteva prevedere il successo che avrebbe ottenuto e quanto profondamente avrebbe segnato la musica e la società. Specialmente nella fase iniziale della sua carriera, tra il 1955 e il 1957, quando raggiunse il successo mondiale con brani come That's Alright Mama, Heartbreak Hotel e Hound Dog, Elvis divenne il catalizzatore del cambiamento culturale che di lì e per tutto il decennio successivo investì il mondo intero.
Bentornati a Radio Zainet, questo era il flashback di oggi. Noi siamo arrivati al momento dei saluti, ma salutiamo subito la Val d'Aosta.
Ciao Simona, ciao a tutti.
Ciao a tutti.
E salutiamo naturalmente i ragazzi ospiti oggi di Radio Zainet, Leilaria dello scientifico Newton.
Ciao a tutti.
Ludovico del corso di laurea in giurisprudenza alla LUIS di Roma.
Ciao a tutti.
E infine salutiamo tutti i nostri ascoltatori, a cui ricordiamo i nostri siti www.zai.net, www.radiozainet.it. Appuntamento a domani con lo spettacolo.